Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuto e benvenuta alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Siamo in studio noi due. Ciao Emanuele, buon anno.
Oh, buon anno si può dire. Ciao e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast che oggi esce con la sua prima puntata dell'anno, di solito esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci si può iscrivere alla newsletter per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata. La newsletter e il sito permettono di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta, e chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del nostro podcast, una novità che inizia oggi, comodo per chi deve magari cercare qualcosa o ascolta distrattamente o a volte preferisce magari leggere. Data questa premessa, veniamo ora alle notizie in breve, però prima ti chiedo, Emanuele, come al solito, di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento?
Oggi parliamo di toponomastica femminile.
Una notizia in breve che riguarda la politica bresciana sono le dimissioni di Pietro Bisinella, dimesso da tutte le cariche dopo ammanchi registrati da 150.000 euro alla Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile Onlus. Si è quindi dimesso sia dalla Fondazione, dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Leno. Bisinella è un personaggio noto della politica bresciana, visto che era stato anche ex segretario provinciale del PD, oltre che sindaco di Leno. Bisinella ha ammesso di aver prelevato del denaro per uso personale, non poco, si parla di circa 150.000 euro, dopo un periodo in cui insomma aveva un po' sorvolato su quello che stava succedendo all'interno della fondazione. Ha stipulato un accordo per restituire tutto il denaro con una fideiussione su due abitazioni. Ora ha annunciato che deve farsi aiutare per causa di sue debolezze e di essere in attesa di entrare in una clinica. Parliamo di Sin Caffaro e ci spostiamo però in Franciacorta, dove la discarica Vallosa, dalle analisi di ARPA, risulta avere uno stato di contaminazione delle acque sotterranee nel piezometro 4-4 bis con valore di PCB due volte sopra il limite di legge, nonostante la copertura, il cosiddetto CAP, che tra l'altro era stato già contestato diverse volte da associazioni come Lega Ambiente, dicendo che non sarebbe stato sufficiente.
E infatti così è stato.
Il monitoraggio che è stato eseguito a Passirano a fine novembre ha mostrato quella che l'assessore regionale all'ambiente Giorgio Maione ha definito una grossa criticità. La copertura non ha migliorato, anche se ha consentito di non far precipitare la situazione in una situazione di emergenza. Ora, cioè quindi quest'anno, nel 2024, bisognerà scegliere, secondo l'assessore, tra la messa in sicurezza o la bonifica. Queste le parole riportate dal giornale di Brescia. Maione ha dichiarato che lui propende per la bonifica, che ovviamente ha dei costi molto ma molto più alti. Il mantenimento nel lungo periodo però è conveniente rispetto a una messa in sicurezza che potrebbe presentare diverse criticità. Per quanto riguarda la città, restando sul caso Caffaro, secondo i calcoli dell'assessora Camilla Bianchi, che è stata anche nostra ospite nell'ultima puntata dell'anno scorso, entro il 25 marzo, quindi entro l'inizio della primavera, dovrebbero finire i lavori di bonifica di tutti i parchi pubblici infestati dalla vecchia Caffaro Chimica. Mancano i parchi di Chiesa Nuova, quindi via Livorno, via Fura Sud e via Fura Nord. E sempre in tema ambientale, il Comitato Impatto Zero ha presentato un'esposta all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il nuovo impianto di rifiuti di Carpenedolo, che dovrebbe trattare i rifiuti raccolti in 36 comuni coinvolti di Valle Sabbia e Bassa Bresciana. Dal PNRR ha ricevuto 29 milioni e 581 mila euro, a cui sono stati aggiunti poi 3 milioni di euro dalle casse comunali per la parte progettuale. Quello che viene contestato è aver assegnato l'incarico di elaborare il progetto, è un incarico che scadeva dopo due giorni, Emanuele, un periodo di tempo troppo breve per pensare che sia realistico. Secondo il comitato, insomma, la progettazione era iniziata prima, senza quindi l'incarico, insomma, ci sono delle infrazioni Chissà se il sindaco di Carpenedolo a Dubai è riuscito ad avere questa notizia, Emanuele.
Ma allora lui ha dichiarato di poter spiegare tutto. Stefano Tramonti, questo è il nome del sindaco, si trova tra l'altro a Dubai appunto in smart working, cioè fa il sindaco dall'estero, è a fine mandato, non ha intenzione di ricandidarsi. Già questo caso era diventato a fine anno un caso nazionale, perché immaginati tu un sindaco che lavora da Dubai, e poi adesso c'è questa vicenda qua dell'esposto, la cifra complessiva di questi incarichi tutti sotto la soglia, però diciamo complessivamente si arriva a 1 milione di euro circa, quindi insomma è una vicenda su cui andrà fatta chiarezza.
Emanuele, ci rimane molto da fare sul tema dei rifiuti, un altro argomento che ci appassiona molto. In Valtrompia potrebbe aumentare la tariffa dei rifiuti perché nei comuni di Marcheno, Polaveno, Brione, Coglio, Lodrino, Marmentino, Irma, Pezzazze e Tavernole il conferito dei cassonetti della plastica non corrisponde al previsto. Quindi un'indagine di Aprica ha rilevato che per esempio a Pezzazze il 75,55% di frazione è estranea alla plastica nell'indagine che è stata fatta tra novembre e dicembre. Partiranno, o almeno si auspica che partano, delle azioni di sensibilizzazione verso i cittadini, però insomma secondo me ci sarebbe anche da capire quanto sono agevoli le modalità di conferimento, perché insomma dare tutta la colpa ai cittadini potrebbe essere un po' una scorciatoia.
Allora, i cittadini vanno educati e devono anche darsi una svegliata su tanti aspetti, perché non possono pensare che arrivi sempre la fattina a risolvere tutti i problemi. Per quanto riguarda i rifiuti, però, tu hai pronunciato una parola magica, cassonetto. Ecco, finché si utilizzano i cassonetti e non il porta a porta totale, questi problemi restano. Quindi ricordiamocelo anche per la città, prima si eliminano i cassonetti, sia con calotta sia senza, prima si iniziano a risolvere determinati problemi.
Continuiamo a parlare anche della strada della Forra, una situazione disperata, viene definita così dal Brescia Oggi nella giornata di venerdì, crollo o addirittura implosione come rischi da valutare prima di fare qualsiasi intervento. È maledettamente seria la situazione della strada della Forra nel tratto franato il 16 dicembre, c'è stato un incontro giovedì tra Brescia, il comune di Tremosine e la provincia che è la proprietaria della strada, ed è emerso appunto il doppio rischio di una implosione dall'alto con il cedimento della volta della galleria o il pericolo di crollo verso il basso, e insomma la foto che viene pubblicata da Brescia Oggi è abbastanza inquietante. E poi infine ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno che a dicembre era stato presentato il primo treno a idrogeno per la famigerata linea Brescia-Iseo-Edolo, linea ferroviaria famigerata, perché è difficile capire quanti giorni in un anno riesca davvero ad essere percorribile in treno dall'inizio alla fine, e francamente credo che nel 2023 non ci siano stati giorni e non so se ce ne saranno nel 2024. Comunque
dovrebbe riaprire la linea completa ad aprile, mi sembra di ricordare.
Sì, però vedremo, perché comunque è un territorio molto, molto fragile. Uno pensa che se il treno è a idrogeno servirà all'idrogeno. Ecco, invece la gara messa a bando da FNM SPA, il cui azionista di maggioranza è la Regione Lombardia con il 57,57% delle azioni, ecco, la gara messa a bando per avere la fornitura di idrogeno è andata deserta. Lo ha spiegato, lo ha reso noto il portale specializzato Idronews. La gara era prevista per un bando di 6 anni, valore complessivo circa 30 milioni di euro, e la contestuale assegnazione del primo contratto applicativo, l'unico garantito all'inizio, che riguarda il secondo e terzo trimestre del 2025. Il luogo di consegna sarebbe stato Iseo. Ora che la gara è andata deserta, chissà cosa accadrà, visto che nelle intenzioni di Regione Lombardia in questo progetto contestatissimo vorrebbero attivare le corse alla fine dell'anno. Infine una notizia di lavoro, Emanuele, perché la Newco Roncadelle Operation SRL sta naufragando miseramente. C'era un progetto di reindustrializzazione della ex Invatec Medtronic di Roncadelle, con l'idea di fare una siringa monouso ad ago retrattile, che avrebbe dovuto appunto riportare la rinascita del sito, però invece si è arrivati all'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 39 dipendenti, che sono tra l'altro tutte donne, sui 72 impiegati nello stabilimento. È stata là i sindacati Filctem, CGL, Femca CISL e Wiltec Will di Brescia a dare nota di questa procedura di licenziamento collettivo che è stata aperta. E ora, Emanuele, andiamo a parlare di strade.
Sì, perché sai quante sono le vie o le piazze intitolate a donne a Brescia?
Se ci penso, me ne vengono in mente alcune, non tantissime.
Sono pochine. Nella nostra città le intitolazioni femminili rappresentano il 2,6% del totale. Sto leggendo un articolo di Qui Brescia dell'8 maggio 2021. A fronte di una media nazionale oscillante tra il 3 e il 5%, mentre quelle maschili sono il 49,7%, ben al di sopra della media nazionale del 40%. Questi sono dati appunto di tre anni fa, ormai la fotografia comunque è cambiata di pochissimo. A livello nazionale c'è un gruppo chiamato Toponomastica Femminile che ha lavorato per mappare e promuovere l'intitolazione di vie a donne, un gruppo che fino a poco tempo fa ha avuto anche una sezione bresciana che ha proposto di intitolare strade alle scienziate Luigia e Maria Teresa Ambrosetti, ad esempio, oppure alle musiciste Adele Bignami Mazzucchelli, Virginia Guerrini e Anna Seppilli Cohen, o ancora alle artiste Adelaide Camplani, Franca Ghitti, e alle partigiane Bruna Manera, Achilla Maria Morandini o anche alla letterata Giacinta Calini. A livello bresciano questo lavoro di riscoperta e di proposta di una toponomastica femminile appunto ha avuto tra le protagoniste Claudia Speziali, che per un periodo è stata appunto responsabile dell'associazione bresciana toponomastica femminile. È una professoressa di storia e lo scorso anno ha pubblicato il libro Storie di donne nascoste nel volto di Brescia. È una sorta di guida che, in attesa di avere una vera toponomastica femminile, cioè delle strade che ricordino le persone che hanno fatto anche la storia della città o della provincia, questa guida consente di vedere la città attraverso, in particolar modo il centro storico, attraverso il contributo e i segni lasciati dalle donne nel corso della storia. Sentiamo proprio da Claudia Speziali come è nato questo libro.
Il libro nasce dalla mia profonda curiosità per le storie delle donne e unisce due delle mie passioni, e cioè la storia locale e la storia di genere. Io credo sia doveroso dare visibilità e voce alla presenza delle donne, che è una presenza assente, ma che in realtà è stata forte, decisiva all'interno della vita della comunità. È un tentativo di far parlare i silenzi della storia. La memoria della città, come quella di quasi tutte le città, o comunque molte, è una memoria incompleta, una memoria mutila. Quindi questo libro cerca di scavare e, attraverso un'ottica di genere, vuole proporre una lettura più completa, più equilibrata della città, della sua storia, perché la città è un organismo vivente in continua trasformazione e il contributo delle donne è un po' come l'acqua. Brescia è una città d'acqua, aveva un porto in età romana fino in età rinascimentale, quando viene fatto, anzi medievale, viene fatto interrare, e tutti i canali di Brescia sono stati coperti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, però scorrono sotto. Allo stesso modo, sotto la storia, come dire, ufficiale, quella considerata avere la S maiuscola, c'è la storia delle donne dentro la città. E far riemergere questa storia consente anche di far riemergere il protagonismo delle donne, il loro ruolo attivo, a volte anche di potere, e di farle uscire da una narrazione che le relega alla cura, all'abnegazione o al paradigma vittimario.
Nel corso del 2023, anche per via della capitale della cultura, sono uscite diverse guide della città e della provincia. Ecco, Storie di donne nascoste nel volto di Brescia è una guida unica, tra l'altro edita da Libere Edizioni, e che affronta la geografia dal punto di vista del genere. Sentiamo com'è strutturato.
Il libro, dopo un riepilogo breve dei tratti salienti della storia di Brescia per dare una cornice generale, è strutturato in 7 itinerari all'interno del centro storico, che fanno sostanzialmente perno sull'antico decumano con alcune deviazioni. Più che soffermarsi su luoghi di particolare interesse artistico, architettonico, archeologico, il libro si sofferma su luoghi che sono collegati a storie di donne. Faccio un esempio per cercare di essere chiara. Se pensiamo a Piazza Paolo VI, che io come tutti i bresciani continuo a chiamare Piazza Duomo, ci ricordiamo tutti Broletto, Duomo Vecchio, Duomo Nuovo, che sono gli edifici salienti di questa piazza. Sul lato sud si trova un palazzo che ospita una banca. Prima di ospitare una banca, questo era Palazzo Bevilacqua. E in questo palazzo, nel 1848 e successivamente nel 49, durante le 10 giornate di Brescia, le proprietarie, Carolina Santi Bevilacqua e la figlia Felicita, con la collaborazione di altre nobildonne bresciane, allestiscono l'ospedale per i feriti della prima guerra d'indipendenza e delle 10 giornate. Ora, questo non è il primo edificio che per bellezza, fama, pregio si nota in Piazza Duomo, però è un edificio che fa riemergere la storia di due donne molto importanti nella storia di Brescia e non solo.
Questo è un esempio di come quotidianamente passiamo davanti a una storia che è stata sistematicamente nascosta. Ecco, non censurata, che è una cosa diversa, ma nascosta nel senso di sminuita, no? Il lavoro di Claudia Speziali, da storica, è farla riemergere, concentrandosi appunto sulle figure femminili bresciane e non solo. Questo tipo di storia, che va dall'antichità alla prima metà del Novecento, non viene naturalmente raccontata in maniera cronologica nel libro. E diciamo che all'interno del volume, dopo un riepilogo dei tratti salienti della storia di Brescia e una breve introduzione, si articolano 7 itinerari all'interno del centro storico, che partendo da monumenti e luoghi specifici, oltre a descriverli, ne fanno emergere appunto le vicende delle donne a loro collegati attraverso schede particolari. Vediamo chi incontriamo, chi possiamo incontrare in questo viaggio.
Incontriamo sante, non moltissime, regine, prostitute, monache, badesse, giacobine, patriote risorgimentali, intellettuali, pittrici, rimatrici, salonier settecentesche, una grande collezionista d'arte, guidatrici di tram e bigliettaie nella prima guerra mondiale, antifasciste, scrittrici, tra cui mi piace citare Lady Mary Pierpont Wortley Montagu, che è una delle maggiori letterate inglesi del Settecento, introduce in Europa l'inoculazione contro il vaiolo e soggiorna tra Brescia e provincia per una decina d'anni, e anche Ernesta Bittanti, coniugata e poi vedova Battisti, ma non solo moglie e vedova. Una delle prime donne a laurearsi in Italia a conseguire la patente automobilistica, che è nata, peraltro, a Brescia.
È un viaggio da affrontare, un viaggio che ha molto da insegnare, e leggendo il libro, ovviamente, e ritrovando le storie che racconta nei monumenti e nelle vie della città, facendo riemergere le vicende di figure come Paolina Bergonzi Tosio, Laura Gambara, Veronica Gambara o ancora Anna Bolognini, Francesca Lecchi, Gherardi, Ansa e altre regine longobarde. Nel libro si parla anche della corsa delle prostitute in occasione della festa di Santa Maria Assunta e anche dello scandalo in cui finirono coinvolte le monache del convento di Santa Caterina assieme a mezza nobiltà bresciana. Cioè è davvero un testo ricco di spunti su una storia di cui io personalmente, ma credo di non essere
no,
solo,
anche io posso confermartelo, quantomeno
esatto, ignoravo completamente l'esistenza al di là anche dell'aspetto di genere, senso. Comunque nel corso della sua esperienza con toponomastica femminile sono state diverse le richieste di intitolazione di vie a donne porte avanti da Claudia Speziali. Sentiamo come sono andate.
Dal 2018 a oggi ne sono state presentate numerose, oltre 40 solamente da parte dell'associazione toponomastica femminile, ma poche hanno avuto un esito positivo. Quelle alle sorelle scienziate Luigia e Maria Teresa Ambrosetti, cui è stata intitolata una via nelle vicinanze del nuovo centro Ipercop. Lo stadio di atletica di San Polino a Gabri Gabrich. I 21 cipressi delle paludi del Parco Ducos alle Madri Costituenti e due alberi monumentali rispettivamente a Mariel Franco, attivista per i diritti brasiliana, e a Mariam Mirzakhani, matematica iraniana. È difficile cambiare nome alle vie che già ne hanno uno, perché ciò comporterebbe il rifacimento di tutti i documenti di identità delle persone residenti. Tuttavia, mi preme sottolineare che la motivazione tecnica, benché concreta, di fatto è anche politica. C'è una forte resistenza culturale. Ricordo che per chiedere e ottenere l'intitolazione dello stadio di atletica Gabri Gabrich c'è stata una campagna intensa, una mobilitazione, 1000 firme di cittadini, 15 associazioni, tutti i consigli di quartiere della zona est in cui insiste lo stadio, atleti olimpionici, eccetera. Bene, a un certo punto, non ricordo con chiarezza più da chi sia partita l'idea, è stata avanzata l'ipotesi di una intitolazione matrimoniale. Intitoliamo lo stadio a Gabri Gabrich e al marito Calvesi. Ora, a parte il fatto che uno stadio, è già, un impianto sportivo è già intitolato a Calvesi, però sarebbe mai venuto in mente di intitolare uno stadio ad un uomo, uno stadio o comunque uno spazio pubblico, ad un uomo e a sua moglie. L'Italia è costellata di targhe di monumenti che ricordano Giuseppe Garibaldi. Per la moglie c'è solo una statua al Gianicolo, però Garibaldi è da solo, non è mai con Anita. Questo per chiarire un atteggiamento culturale. Inoltre, questa resistenza culturale è comprovata anche dal fatto che vi è una forte resistenza anche alla richiesta di nuove intitolazioni che non implicano alcun cambiamento. Nominare una cosa, in effetti, è affermare il proprio potere su questa cosa. Non nominarla è cancellarla, renderla invisibile. Ecco, le richieste di intitolazioni a donne si scontrano con questa misoginia ambientale, perché commemorare il passato è solo un altro modo per esprimere dei desideri riguardo al presente e dunque mette in luce il carente dibattito sulla memoria pubblica e i suoi luoghi nel nostro paese. Perciò la discussione sui nomi delle strade è diventata un modo per discutere delle questioni fondamentali per la nostra società, in un'epoca in cui sembra impossibile farlo. E una questione fondamentale, senz'altro, è la disparità di genere.
In questo intervento Claudia Speziali cita alcuni brani di un libro di Deirdre Hamesk intitolato Le vie che orientano, un altro volume molto interessante appunto per capire il rapporto tra toponomastica, potere e anche condizioni all'interno della società. Vorrei anche ricordare l'iniziativa del Festival Wow Women che nel 2019 assieme a Carme e Toponomastica Femminile ha organizzato un'iniziativa di guerriglia urbana chiamata Vie Maestre, con cui vennero cambiati i nomi di alcune strade con nuovi cartelli partendo dal quartiere del Carmine, e anche per segnalare il grande squilibrio di genere nelle targhe stradali e appunto per ricordare alcune figure femminili particolarmente importanti nella nostra storia. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Rassegnarci all'esistente perché cambiare i nomi è difficile? Io credo che le riflessioni di Speziali siano illuminanti, quantomeno in prima battuta per riconoscere il tipo di presente in cui siamo immersi, per riconoscere questa enorme disparità nella rappresentazione che abbiamo già a partire dalla toponomastica, e anche per stimolare poi il cambiamento, senza immaginare che una città e le sue strade siano fisse per l'eternità. Sentiamo a questo proposito l'ultimo intervento di Claudia Speziali.
La città è un organismo vivente, come tale è in continua trasformazione, e allo stesso modo i nomi delle sue vie. Non dobbiamo dimenticare che gli indirizzi sono una questione di potere, il potere di nominare, di plasmare la storia, di decidere chi conta e chi no, e perché. E i nomi delle strade ci raccontano il cambiamento e l'estensione del potere durante i secoli, oltre a essere un perfetto strumento di propaganda. Nel 1933 in quasi tutte le città tedesche si trova con grande tempismo una strada dedicata ad Adolf Hitler, e nel 38 diviene illegale sempre in Germania intitolare vie ebrei. Quindi gli ebrei scompaiono contemporaneamente dalla toponomastica e tedesca e dalla Germania. La rivoluzione francese rinomina le strade per farne una sorta di catechismo rivoluzionario. Gli indirizzi dell'età moderna, quindi, non sono semplicemente nomi di vie, sono anche dei monumenti che non si limitano a descrivere, commemorano. Nell'Italia post-unitaria c'è un'ondata di nuove intitolazioni, eroi e battaglie risorgimentali. Durante il regime fascista in ogni centro urbano una via è dedicata a Roma, e dopo il 45 c'è un'altra ondata di cambiamenti di intitolazione. Ogni epoca, ogni periodo decide chi e che cosa commemorare. I nomi delle vie e anche i monumenti sono una forma visibile di memoria storica. Penso per esempio alla lunga infinita polemica a Brescia sulla statua del cosiddetto Bigio, il cui vero nome era fascista, e quindi curiosamente questo emblema della maschia virilità del regime ha un nome femminile. Non intendo entrare nel merito di questa polemica, mi limito però ad osservare che da almeno 15 anni si discute se sia opportuno o meno ricollocare una statua di uomo in una città in cui non vi sono statue di donne, molte statue femminili. L'unica statua di donna, che curiosamente ha un nome maschile, gli emigranti, ritrae un soggetto anonimo collettivo, una donna emigrante e la figlia. Per tornare alla domanda, forse più che preoccuparci di un'eventuale cancellazione del passato, nessuno si preoccupa di, come dire, ricostituire lo spazio che è stato sgombrato per fare Piazza Loggia, per dirne una. Dovremmo invece porci il problema se sia coerente con i valori e i principi fondamentali della Costituzione, a partire dall'articolo 11, quello che ripudia la guerra, avere delle vie intitolate a Crispi, ad Orna o a stragi come quella dell'Amba Aradan in Africa. È davvero questo quello che vogliamo onorare e commemorare?
Bene Emanuele, siamo giunti al termine di questa puntata anche per questa settimana. Ringraziamo Claudia Speziali di essere stata con noi.
Sì, ricordiamo il titolo del libro, Storie di donne nascoste nel volto di Brescia, edito da Libere Edizioni nel 2023, una guida consigliatissima.
E noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!